Come è avvenuto per il Covid, anche la guerra in Ucraina sembra essere diventata a suo modo normale. Ma la situazione continua a cambiare di giorno in giorno, di settimana in settimana. La crisi alimentare si fa più dura, riappare lo spettro della stagflazione in Europa, mentre si complica la situazione geopolitica e si potrebbe in qualche modo risolvere quella legata al grano ucraino. Cerchiamo di capirci qualcosa. Io sono Andrea Di Nocenti, oggi è il 30 maggio 2022 e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. Dite lei che cambia. Sigla. È un po' che non parliamo di guerra, e allora forse è il momento di aggiornarci. Lo facciamo seguendo il riassunto della settimana, sempre molto puntuale e interessante, di Limes, la rivista di geopolitica, e prendendo spunto da diversi altri articoli pubblicati da ISPI Online, Il Post e altri giornali. Allora, partiamo dal vedere la cosa dal punto di vista puramente militare, cioè come sta andando l'offensiva russa nel Donbass, che è il territorio in cui si è concentrata nelle ultime settimane. In pratica, queste ultime settimane stanno segnando un'avanzata lenta ma abbastanza costante delle truppe russe nella regione del Donbass, con la conquista di diverse città apparentemente minori, ma che, spiega Limes, appunto, erano fin qui presidiate dalle truppe ucraine e soprattutto permettono all'esercito russo di disporsi a fare una sorta di accerchiamento di due città che invece sono considerate strategiche. Che si chiamano Lysychansk, la prima, e soprattutto Sieviero-Donetsk, la seconda, che sono due cittadine di poco più di 100.000 abitanti, ma molto importanti dal punto di vista strategico. E si sta creando una situazione abbastanza particolare perché pare che ci siano, diciamo, l'esercito russo ha fatto saltare i ponti sul fiume Donec che separa queste due città, intrappolando migliaia di soldati ucraini sulla sponda sinistra del fiume, soldati che adesso hanno pochissime possibilità, diciamo, di vittoria militare sul campo e quindi devono decidere se applicare una resa incondizionata o invece una resistenza ad oltranza. Pare che molti si stiano orientando verso la prima opzione della resa, pubblicando anche dei contenuti sui social molto critici e di accusa verso il proprio governo, che sarebbe colpevole di averli un po' abbandonati in una posizione avanzata senza fornirgli sufficienti munizioni e carburante per poter appunto continuare a resistere. C'è anche l'aspetto interessante che non conoscevo così bene e poi magari una volta ci facciamo un approfondimento un po' più specifico su quali sono le varie milizie che combattono questa guerra, perché oltre agli eserciti ufficiali ci sono tantissime milizie minori che però stanno giocando un ruolo abbastanza centrale. C'è la più famosa che è quella del battaglione Azov, quella insomma ucraina, dei famosi neonazisti ucraini, ma ce ne sono tante altre invece fra le fila russe, ad esempio i mercenari del gruppo Wagner, dell'oligarca Evgeny Prigozhin, che è appunto un oligarca russo che sembra andare a reclutare i propri mercenari in Africa, addirittura per portarli a combattere in Ucraina, o lo strano caso delle due milizie della Crimea, scusate, della Cecenia, che una fornisce soldati all'Ucraina con appunto i due battaglioni, anzi indipendentisti, intitolati all'eroe nazionale Shaikh Mansour, e l'altro che invece fornisce soldati a Putin con i pretoriani del despota Ramzan Kadyrov. Sono dinamiche abbastanza complesse, ma che forse è anche interessante una volta analizzare con un po' più di cura. Intanto vi ho fornito qualche spunto se volete approfondire, e come al solito trovate articoli dedicati a tutti i temi che tocchiamo sulla pagina della segna stampa italiacambio.org, sotto fonti e articoli, quindi in fondo all'articolo. Scorrete tutta la pagina e trovate le fonti da cui traggo le rassegne. Ecco, questo è un po' il punto della situazione dal punto di vista puramente militare. Poi c'è il punto di vista geopolitico, in cui continua l'ambivalenza dei paesi europei che sembrano oscillare sempre fra la ricerca di una soluzione pacifica, che quindi include una mediazione con Putin, e invece l'appoggio incondizionato all'Ucraina. Chi non si fa di questi problemi sono sicuramente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti in particolare sembrano avere molto chiara la loro strategia, che Limes riassume con non c'è fretta di porre fine a questa guerra, e come hanno detto vari analisti, si coincide con la tecnica abbastanza famosa, a quanto pare, in ambito bellico del cosiddetto bleeding, il sanguinamento. Quindi si mira a far dissanguare l'avversario storico, la Russia in questo caso, continuando ad armare un po' per volta l'Ucraina e rendendo l'esercito ucraino sempre un po' più performante per protrarre la guerra, semplicemente. Questa strategia sembrerebbe confermata dalle ultime due mosse del governo americano. La prima di martedì scorso è che il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che non permetterà più alla Banca Centrale di Mosca di rimborsare i detentori americani di titoli di Stato russi, generando così quasi automaticamente il default del paese, il default della Russia. Che vuol dire? Ve lo spiego in due parole perché detta così suona forse un po' incomprensibile. Il default di un paese è quando lo Stato non ripaga più i suoi debiti. Con questa mossa gli Stati Uniti impediscono, con una sorta di cavillo burocratico, alla Russia di ripagare i suoi debiti verso i cittadini americani, il che di fatto genera automaticamente un default. Che è una roba soprattutto simbolica, perché in questo caso è un default imposto da una regola esterna e non deriva da una crisi economica e da una reale impossibilità di ripagare i debiti da parte dello Stato russo. Ma è comunque una mossa che viene considerata significativa al punto da spingere il Washington Post a titolare un articolo "Non abbiamo mai fatto una cosa del genere a un paese così", quindi a un paese così grande, a un'economia così grande, e indicherebbe proprio la volontà di Washington di proseguire verso il percorso della guerra, anzi essere sempre un pezzettino più coinvolta all'interno della guerra. L'altra mossa in questione potrebbe essere invece annunciata la prossima settimana, non è stata ancora ufficializzata, e riguarda il rifornimento di sistemi missilistici a lunga gittata all'Ucraina. In questo caso è Boris Johnson a aver fatto un po' da alfiere perché di recente ha fatto riferimento in un'intervista alla necessità per Kiev di ottenere lanciarazzi multipli. È probabile però che Londra attenda l'ok degli Stati Uniti, del governo americano, prima di annunciare effettivamente la fornitura di questi sistemi alle forze armate ucraine, mettendosi così come il Regno Unito all'avanguardia, diciamo, nella guerra indiretta contro la Russia e cercando di tirare dentro anche gli Stati Uniti, che sembrano abbastanza propensi a farsi coinvolgere in questo tipo di così, mosse tattiche. Guerra indiretta che con queste mosse però diventa sempre meno indiretta e sempre più diretta, via via che aumentano la quantità e la sofisticazione degli armamenti che vengono inviati all'esercito ucraino. Metteteci anche che in tutta questa situazione, qualche giorno fa mi è capitato personalmente, in questo caso, di parlare con un membro dell'esercito italiano di un certo grado, che mi ha confermato che nell'esercito stanno preparando un bel po' di militari per andare in Polonia, il che non è una novità assoluta, perché sapevamo già della volontà della NATO in generale di dispiegare più forze verso i confini con la Russia, ma anche questo non è esattamente un segnale distensivo. Abbiamo parlato poco fa del fatto che il default russo è una roba principalmente simbolica e generata dall'esterno da questa mossa americana. Ma nella pratica come sta andando l'economia russa? Cioè, le sanzioni europee stanno funzionando, le sanzioni mondiali stanno funzionando oppure no? Ecco, secondo quanto riporta un articolo di ISPI, non sembra che stiano funzionando così tanto, perché le ultime mosse del governo russo sembrano indicare, e anche l'andamento nei mercati, sembrano indicare che l'economia russa non stia poi soffrendo così tanto queste sanzioni. Ieri, anzi scusate, 2 giorni fa, la Banca Centrale Russa ha portato il tasso di interessi dal 14 all'11%, sancendo così una riduzione di 9 punti solo nell'ultimo mese, che riporta i tassi vicino ai valori pre-conflitto. E anche l'obbligo per gli esportatori di convertire l'80% delle entrate in valuta estera è stata ridotta al 50%. Queste due cose, messe assieme, che erano state introdotte queste due misure per sostenere il rublo in risposta alle sanzioni occidentali, mostrano come in realtà il rublo probabilmente non abbia più bisogno di sostegno. E in realtà lo mostrano anche il valore stesso del rublo, perché dai minimi storici di 135 rubli per dollaro, che valore a cui era crollata la moneta russa a inizio marzo, è risalita fino a 62 rubli per dollaro, come non si vedeva addirittura dal 2018, quindi parliamo di 4 anni fa, ben superiore anche a prima del conflitto. È un rimbalzo che ha reso in tutto il mondo il rublo la valuta più performante di quest'anno, addirittura troppo performante, secondo alcuni analisti, perché così minaccia il bilancio del paese, riducendo il valore delle entrate fiscali in dollari derivanti da petrolio e gas, visto che ci sono ancora diversi paesi a cui la Russia continua a vendere petrolio e gas in dollari, quelle entrate, ovviamente con un rublo molto forte, diventano di minore entità, di minor valore. Comunque, complessivamente l'economia russa sembra tenere botta anche grazie ovviamente alle importazioni energetiche europee e asiatiche. Mosca continua a incassare oltre mezzo miliardo di dollari al giorno dal suo export energetico. Dall'inizio dell'invasione, il valore di questo export addirittura è cresciuto, nonostante le sanzioni, dell'8% rispetto al 2021. E complice anche il crollo invece delle importazioni per via delle sanzioni. Tutto ciò potrebbe generare per il 2022 un surplus commerciale della Russia di circa 250 miliardi di dollari, che è il doppio rispetto a quello del 2021 e con cui Mosca sta coprendo in parte, ma una parte non indifferente, proprio i costi della guerra e sta salvando anche alcune sue aziende in crisi. L'Europa invece non sembra essere messa tanto bene dal punto di vista economico e torna a far capolino lo spettro della stagflazione, che è una condizione economica abbastanza atipica in cui arrivano assieme a braccetto sia l'inflazione, quindi la crescita del costo della vita, dei beni, che in genere però normalmente è associata a delle fasi espansive dell'economia, con invece la stagnazione, quindi il fatto che l'economia non cresce. È un fenomeno che in realtà sta interessando sia l'Europa che gli Stati Uniti e sembra dovuto a motivazioni sia esterne, tipo il caro materie prime, anche energetiche, indotto dalla ripresa post-epidemica, nonché dal disinvestimento dalle fonti fossili, dalle strutture delle filiere di approvvigionamento, tipo i grandi porti cinesi che chiudono per mantenere la strategia zero Covid, e dalla guerra in Ucraina. Quindi tutte queste cause esterne concorrono a creare questo aumento di prezzi anomali, nonostante non ci sia una crescita economica. Ma anche in molti casi da motivazioni interne ai paesi, come in alcuni paesi, perlomeno tipo l'Italia, come carenze amministrative o carenze di produttività, interne o carenze infrastrutturali. Economicamente non è una roba da poco, perché in genere, nella ricetta, diciamo, dell'economia classica, una situazione del genere la si risolverebbe con austerità, austerità, austerità e aumento dei tassi di interesse. Però fare una cosa del genere adesso vorrebbe dire praticamente radere al suolo le nostre società che escono dalla pandemia e adesso c'è la guerra in Ucraina, insomma è una situazione abbastanza delicata. E quindi da una parte le banche centrali continuano a tenere bassi i tassi di interesse e anzi a finanziare con un sacco di fondi la ripresa post-pandemica, insomma, l'emancipazione dall'energia russa e così via. Dall'altra, però, probabilmente possiamo attenderci un rimbalzo successivo che potrebbe essere molto violento per le nostre economie, quindi è bene attrezzarci in qualche modo. Magari una volta ne parliamo anche meglio, perché poi anche qui ci possono essere anche altri tipi di soluzioni dal punto di vista economico e sarebbe interessante approfondirle. Intanto proseguono per passare alle altre conseguenze della guerra in Ucraina, le trattative a livello europeo per sbloccare il grano ucraino. Da quando è iniziata l'invasione russa, infatti, spiega il Post, è stata bloccata l'esportazione di grano e altri cereali da tutti i principali porti dell'Ucraina, quelli sul Mar Nero, e in particolare quelli nell'area di Odessa, nell'Ucraina occidentale, dove transita la quasi totalità del grano prodotto nel paese e che poi viene esportato un po' in tutta Europa. Ricordiamo che l'Ucraina è uno dei principali esportatori di grano al mondo, e solo che adesso è tutto bloccato perché l'esercito ucraino ha in buona parte bloccato la zona costiera intorno alle città per impedire alle navi da guerra russa, le anche minate, per impedire alle navi da guerra russe di condurre una sorta di invasione. E al tempo stesso la marina militare russa ha bloccato l'area del Mar Nero, rendendo molto difficile il transito delle navi mercantili. Queste due cose messe assieme fanno sì che il grano resti fermo nei silos e nessuno lo possa utilizzare. Nel weekend ci sono state diverse telefonate fra alcuni leader europei e Putin sulla questione, e prima Draghi, poi Scholz e Macron hanno appunto chiamato il presidente russo per cercare di trovare una soluzione. E pare che un po', almeno le ultime due telefonate, quelle del cancelliere tedesco e quello del presidente francese, abbiano aperto degli spiragli interessanti per trovare un compromesso che accontenti sia la Russia che i paesi occidentali. Ok, come riflessione finale vorrei condividere una sensazione che è quella con cui ho iniziato il sommario di questa puntata, ovvero la sensazione che si è impadronita di me e credo, sento anche di tante altre persone, che la guerra sia diventata normale. Cioè, finito il trambusto, finito lo spavento e la paura iniziali, un po' come è successo con la pandemia, anche la guerra sembra aver finito per rappresentare una nuova tragica normalità. Anche questa guerra, anche se ci coinvolge più da vicino, sta facendo la fine di tutte le altre guerre e quindi sta diventando appunto normale in qualche modo. E questo è, non saprei come definirlo, è terribile e bello al tempo stesso. Mi spiego, è terribile pensare che possiamo considerare normale una guerra, questa come le tante altre che ci sono nel mondo, e però è anche bello il fatto che in qualche modo siamo di una resilienza incredibile. E di una capacità incredibile di adattarci a tutte le condizioni esterne. E credo che questa resilienza sia un po' la croce e delizia della nostra specie, cioè ci ha permesso di colonizzare il pianeta, di vivere a tutte le latitudini o quasi, cosa che anche qui potremmo capire se è un bene o un male, non lo so, ma ci rende a volte più difficile cambiare le cose sul lungo periodo proprio perché a un certo punto subentra questa sensazione di normalità. Cioè siamo biologicamente molto attenti e reattivi agli stimoli e ai pericoli immediati, ma molto meno a quelli derivanti da variabili lente e quindi pericoli a lungo termine, un po' come la rana che finì bollita, no? Un po' come i cambiamenti climatici, la crisi ecologica, tutti questi pericoli ci fanno scattare meno il grilletto biologico della paura, della fuga, dell'allerta, della reazione. E anche perché non siamo progettati per vivere in una costante allerta e quindi le cose o si risolvono subito oppure in qualche modo rientrano nel flusso della nostra normalità. Comunque, dal canto nostro, come giornalisti d'Italia che cambia, pensiamo che sia importante restare sempre consapevoli di quello che succede nel mondo. E per questo abbiamo deciso di aprire una nuova sezione che si chiama Spotlight, che è una sezione che, un po' come la celebre redazione del Boston Globe che condusse l'inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, vuole accendere un faro sui fatti di attualità, ovviamente dando sempre uno sguardo critico, attento alle fonti e attento alla complessità. Il primo tema su cui ci stiamo concentrando è proprio la guerra in Ucraina, per cui se siete curiosi andatevi a fare un giro sulla nuova sezione. Vi lascio il link qui sotto al solito posto nella pagina Rassegna Stampa italiancambio.org, sotto fonti e articoli. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 di mattina sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia Cambia, nonché sulla pagina Rassegna Stampa italiancambio.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.